Cardellini, simbolo di libertà, si sono posati nelle stanze neorinascimentali di Palazzo Bagatti Valsecchi. È Transitum, il nuovo capitolo della mostra di Fabrizio Cotonini, dopo il grande excursus della sua ricerca esposto a Building. Il caos e l'uomo, sculture che ci interrogano, quelle di Emanuele Giannelli alla Fabbrica del Vapore. Water's Dream, i sogni dell'acqua, le fotografie di Giorgio Bondi a Cascina Roma di San Donato. E infine due mostre agli sgoccioli, ma da non perdere. Solo due giorni per vedere Leon Orfini e solo una settimana per non perdere una delle più belle mostre di Casorati, entrambe a Palazzo Reale di Milano. Buon sabato, bentrovate e bentrovati in questo primo giorno d'estate ai Girasoli con arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la trasmissione in diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare con tutte le altre puntate. Il Museo Bagatti Valsecchi in Via Gesù a Milano e Building, lo spazio in Via Monte di Pietà, hanno presentato in questi giorni il nuovo capitolo di Transitum, una mostra personale dell'artista Fabrizio Cotonini, a cura di Marina Dacci, che prende forma nelle sale della Casa Museo, che come sapete è una casa estremamente affascinante, una casa museo, e fino al 14 di settembre si potrà visitare questo nuovo capitolo di Transitum. Perché dico nuovo capitolo? Perché a Building, questo spazio in via Monte di Pietà, la mostra è già cominciata ed è già in corso. Un'altra parte è la Galleria Moshe Tabibnia e poi adesso anche al Museo Bagatti Valsecchi. 13 opere di Cotonini che si intrecciano con la collezione neorinascimentale della bellissima dimora storica di Museo Bagatti Valsecchi. E come vi dicevo, poi c'è l'altra parte a Building, ma ve lo dico dopo, perché nelle sale di Palazzo Bagatti Valsecchi ho incontrato Fabrizio Cotonini. Allora, qui pare che uno stormo d'uccelli sia entrato a Palazzo Bagatti Valsecchi e anche da altre parti, a Building, in via Monte di Pietà. Come nasce questo progetto, questa passione per questi uccellini?
Allora, sicuramente è un archetipo che io uso da tantissimi anni all'interno dei miei disegni, delle incisioni. È proprio una simbologia che da anni è entrata proprio a pieno regime all'interno della totalità del mio lavoro. In questo momento specifico hanno preso una dimensione molto importante per me, che è la dimensione scultorea, non quella del disegno.
Diciamo così perché qui è esposto anche un libro d'artista, certo, con i tuoi disegni,
sì,
vero?
Assolutamente. E tantissimi miei lavori hanno proprio dei disegni con gli uccelli legati, ognuno alla propria simbologia, al proprio carico simbolico. E questa volta però hanno preso la dimensione tridimensionale di piccole sculture in bronzo fatte in microfusione, perché io da ragazzo mi sono formato come orafo nelle Marche e poi dopo ho fatto pittura e scultura all'università, quindi ho ritrovato un po' un rapporto diciamo ancestrale con dei materiali che fanno parte della mia formazione, no?
E infatti questi uccellini sono nelle varie stanze di questo gioiello che è Bagatti Valsecchi, e bisogna essere attenti perché si individuano, ti sorprendono in qualche punto, in qualche meandro della casa museo. Ma indaghiamo questa simbologia.
Sì, allora innanzitutto, come ha detto lei, la cosa bella è la mimesi che c'è tra la scultura e il museo che ci ospita, perché chiaramente questa era una delle prerogative, no? Cioè non invadere forzatamente con un'installazione d'arte contemporanea, ma vista la bellezza del museo, questo stormo che si appoggia, che guarda, che riscopre, no? Un po' anche...
Quasi un po' timido.
Sì, beh, più che altro silenzioso direi, più che timido, una cosa silente, silenziosa, un osservatore, no? che un po' forse è anche l'alter ego del mio modo di vedere le cose, di osservare i materiali, di approcciarmi con quello che è l'arte antica, l'arte storica, l'arte classica, perché io comunque vengo dalle Marche e questo sicuramente è una cosa che porto dentro, cioè che mi ha formato.
I più grandi artisti vengono da lì.
No, però sì. Grazie a Dio ci abbiamo un parterre importante sia nel Rinascimento anche nell'arte contemporanea. Sì. Enzo Cucchi, De Dominicis, abbiamo tantissimo, un parterre importante, insomma. Ecco.
Ma il simbolo di questi uccellini cosa simboleggiano?
Questi sono dei cardellini, sono degli uccelli.
Ah, cardellini, sì,
sono degli uccelli, principalmente io li uso perché sono degli uccelli che sono chiamati cristologici, molto vicini a tutta una serie di culture e divinità, e sono degli uccelli che paradossalmente vanno spesso in soccorso delle divinità. Paradossalmente c'è una leggenda che dice che quando Cristo è morto dei cardellini gli hanno levato la corona di spine dalla testa. Questo anche per dei pettirossi o per altri piccoli animali, quindi cioè, c'è proprio una simbologia di delicatezza che è un po' anche per altri versi invece il simbolo dell'uccellino che vola, che va in alto, cioè di un transito, no? Di uno spostamento.
Ecco, Transitum è il titolo, no? E cosa ha a che fare con gli uccellini che vediamo qua?
Beh, perché chiaramente loro fanno una migrazione, cioè hanno una percezione dello spazio che non è sicuramente quella di un essere umano, quella di un artista, quella di una logica, ma loro rispettano un'esigenza vitale, no? Che è la stessa che io ho vissuto in questi 2 anni in cui ho avuto l'opportunità di preparare questa mostra da building, perché è una gestazione davvero importante, comunque le opere sono tantissime.
E da building c'è anche un rapporto con stampe antiche, giusto?
Sì, è una delle mie cifre lavorative.
Cosa significa? Perché ti affascinano così?
Ma affascinano innanzitutto le storie principalmente che rappresentano, che uso come punti di partenza per poi riscrivere delle altre storie, oppure per rivedere delle altre storie sotto un altro punto di vista. È come una storia teatrale, cioè ci stanno alcune narrazioni, alcune proprio modalità narrative che non hanno in realtà un tempo, cioè sopravvivono al tempo, cambiano gli elementi.
È trasversale nel tempo. Certo.
E quindi io ho trovato nell'incisione uno spazio e un luogo e anche un tempo, chiaramente, che poi io posso cambiare intervenendo sopra, creando molti livelli, no? Cioè lavorando in un multilayering. Quindi ecco, l'incisione è uno spazio importante che c'ha anche un tempo ben definito, cioè tanto spazio e tempo sono comunque sempre le coordinate, diciamo, fondamentali su cui si muove un po' l'arte, no? In generale questa
cosa. Questi uccellini sono più hanno più questo valore, questa portata simbolica, o significano anche un monito, un'attenzione per la natura?
Beh, sicuramente sì, sicuramente, cioè, c'è tutto un discorso legato proprio a una libertà di spazio che appartiene all'animale, che oggi per noi, vedendo il momento storico che viviamo, è anche un miraggio, no? Nel senso
questo poi
in cui
hanno riaperto certe possibilità di caccia, tra l'altro.
Questo è un discorso ancora più ampio che, diciamo che da un punto di vista rappresentativo politico lo vedo come l'essenza della libertà, no? Cioè nel senso la rappresentazione della libertà, della percezione di uno spazio libero, a differenza, ecco, di un essere umano, specialmente oggi in cui vediamo che è tutto segmentato e sempre più stretto, sempre più persone che fanno fatica a uscire da un territorio, e gli uccelli questa cosa non ce l'hanno, per questo mi affascina.
Non hanno confini,
infatti vediamo quando fanno le migrazioni sono delle cose stupende, loro migrano su un posto affinché possano far sopravvivere la specie, c'è una questione proprio vitale, no? Trovano uno spazio adatto, non hanno la percezione della politica, di questa cosa qui, al di fuori, al netto che a me non interessa fare arte politica, cioè provo a stento a fare arte poetica, quindi la parte politica è una parte che mi interessa meno, però mi interessa questo viaggio, che è un viaggio che compie una serie di elementi per la sopravvivenza, no? Per far sopravvivere la propria specie, quindi la trovo una cosa bellissima, cioè, su cui andrebbe fatta una riflessione molto centrale, specialmente oggi, no? Che uno vede invece che il valore della vita, a volte quando accendi anche il telegiornale, senti le notizie, è arrivato a zero, cioè vedi i ragazzini che muoiono in mezzo alla strada, è una cosa assurda, no? E quindi oggi il concetto di libertà è una cosa quasi un miraggio.
Allora, Fabrizio Cotognini, una parte delle sue opere a Palazzo Bagatti Valsecchi e poi a Building, nella Galleria di Via Monte di Pietà al 23, una selezione di oltre 90 opere realizzate apposta per la mostra. Sono microfusioni, sculture, installazioni, disegni, sono ispirate all'iconografia del passato, all'epica, alla mitologia, all'alchimia. Insomma, sono opere molto, molto dense e diciamo che forse c'è la parte più importante del suo lavoro in quest'altra sede, Transitum, che racconta in pratica il potenziale infinito sia della materia sia della natura umana. Allora, a Palazzo Bagatti Valsecchi si possono vedere fino a metà settembre e a Building fino al 19 di luglio. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso gira in un altro luogo. Sì, perché andiamo alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini. Fabbrica del Vapore che ospita una mostra dello scultore Emanuele Giannelli, intitolata Il caos e l'uomo, contemporanea tensione. Allora, già entrando in cortile si vedono questi grandi uomini giganteschi, sculture dalle dimensioni monumentali, e l'uomo contemporaneo. Sono alcuni bellissimi, sembra addirittura l'esaltazione del corpo maschile, tutti nudi. E poi ci sono altri gruppi scultori invece con uomini un po' più bruttini, per cui non c'è solo l'esaltazione estetica della bellezza, ma c'è una visione dell'uomo in tante forme. Ma questi uomini di Giannelli hanno tutti degli occhialini, che poi ho scoperto sono occhialini da saldatore, però le lenti sono opache. Allora io ho pensato, sono uomini grandi, grossi, ma che non vedono niente, non vedono la realtà delle cose. Ma però è più complesso, non è proprio così. Una parte della mostra è nel cortile e un'altra parte è entrando sulla sinistra, c'è la Sala Bianca, si chiama così, che ospita altre sculture di dimensioni più piccole. Sono sculture singole oppure gruppi scultorei. È una mostra piuttosto interessante che lascia riflettere, no? Sono tutti maschi nudi e non ci sono le donne, cioè c'è un busto solo. Loro hanno tutti gli occhialini, la donna invece non li ha. Beh, comunque, insomma, ne ho parlato con lui perché ero molto incuriosita. Emanuele Giannelli, Il caos e l'uomo, contemporanea tensione. Allora, sono sculture, passando dalla Fabbrica del Vapore si vedono in cortile quelle, diciamo, di dimensioni più grandi, quelle monumentali, no? E poi c'è un'altra parte con le sculture di dimensioni minori.
Dei bozzetti.
Sono bozzetti, perché poi dopo li realizza in grande.
Sì,
no?
Tecnicamente si chiamano bozzetti, sì. Poi io dopo parto da quelle dimensioni lì, che siamo sui 50-70 centimetri, e poi possono diventare col tempo o di 2 metri o se no anche di 5.
Perché
di
questi uomini nudi e così diventano così grandi? Perché?
Ma io sono partito dall'Accademia delle Belle Arti di Carrara di Roma e quindi c'è stata un po' una impostazione classica, diciamo, no?
Sì.
Che mi ha preso e mi coinvolge ancora, cioè la figurazione per me è importante, l'anatomia, una torsione che gira bene, e quindi faccio anche sculture vestite, però la maggior parte delle volte c'è questa volontà di andare a cercare un po' di classicità, anche se poi il linguaggio della figurazione conta fino a un certo punto, nel senso io vado a cercare, non mi interessa tanto il bello, ma qualcosa che funzioni dal punto di vista estetico, e che però deve dare un'emozione, e il linguaggio della figurazione non deve fare altro che insieme al concetto, e deve essere una maniera per andare a raccontare una storia.
Sono uomini...
la mia opera è concettuale e figurativa.
Sì, sono uomini atletici, quindi non tutti, alcuni non tutti, però tanti sono atletici, soprattutto i due che ci accolgono all'ingresso del cortile di Fabbrica del Vapore sono veramente monumentali, atletici, con questo corpo perfetto. Ma tutti i suoi uomini hanno questi occhiali con le lenti appannate, non vedono, sembrano non percepire la realtà o non mettersi in connessione con la realtà. Allora, la domanda che volevo fare io è questa: mi sembra che ci sia nella gestualità, nelle forme, in questi occhiali, eccetera, una visione anche critica, no? del maschile, dell'uomo. Ma nelle forme, nella monumentalità ho percepito una sorta di esaltazione.
Ma questa è una delle tante interpretazioni molto molto interessanti. Sai, noi artisti doniamo delle emozioni, poi ce ne arrivano altri concetti, e questo qui è valido. E si apre discussioni, e questo è arte. Quando si apre una discussione, quando si fa comunicazione, questa qui è già un inizio di arte. Allora, per quanto riguarda gli occhiali, sono occhiali da saldatore, che poi sono diventati dei monitor, dei binocoli.
Sì.
Perché il mio lavoro nasce un po' dalla indagare l'uomo contemporaneo,
sì,
industrializzato, cioè siamo noi, quindi sono occhiali da saldatore e monitor che rappresentano un po' il futuro, quindi c'è questo sguardo oltre, la visionarità per me è molto importante.
Ah, dunque rappresentano il futuro, io invece pensavo che non potessero vederlo il futuro, perché tutte le lenti sono appannate.
No, ma non tutte, te ora ho capito quello che vuoi, sì, il grande viaggio, però gli altri hanno dei visori, dei binocoli, c'è cioè The Watcher che ha dei binocoli che vanno in alto e quindi vanno a cercare il cielo e quindi l'oltre lo sguardo umano. Quindi
senta Giannelli, questo mondo sembra senza donne, sono tutti uomini?
In realtà non è così, faccio anche delle donne, però sì, anche quello che mi stai dicendo è vero, perché io credo che è una spiegazione che me la sono fatta nel corso degli anni della mia ricerca scultorea. Io indago, cerco di criticare, di capire la società contemporanea, come facciamo tutti quanti noi, e devo dire la verità che sottolineo più negatività nell'uomo, quindi ho bisogno dell'uomo per raccontare un po' quello che non è successo, quello che è successo male. La donna, tra virgolette, la salvo, e quindi mi esprimo quando faccio una scultura e vado a cercare appunto la criticità della società, mi viene in mente l'uomo maschile, ecco, tutto qua.
E quindi il rapporto con la donna non c'è praticamente nel...
No, io ho fatto delle sculture.
No, in questa mostra c'è un solo busto, e lei non ha gli occhiali, ha le cuffie, se non sbaglio.
E lei non ha che occhiali, ma c'ha dei visori nella testa, sì, esatto.
Senta, poi mi ha colpito, c'è un gruppo scultoreo, un gruppo di uomini scimmia, e dalla parte opposta dello spazio un gruppo di scimmie uomo, no? Nel senso che gli uomini hanno delle movenze e delle pose da scimmia, e le scimmie guardano il cellulare come gli uomini.
Questo qui non ci avevo fatto caso, per esempio, sono due lavori diversi, fatti con anche 10 anni diversi. Uno è stato d'allerta, che sono uomini che ragnetti quasi, che con dei visori, quindi c'è un aspetto di contemporaneità e di futuro. E il titolo è Stati d'allerta, quindi c'è questa negatività, nel senso che oggi, specialmente come noi vediamo gli extracomunitari, che ci mettono paura e noi mettiamo paura a loro, quindi non ci guardiamo più in faccia ma ci annusiamo come degli animali, è per questo che sono in basso e sono dei ragni pronti a strusciare. Invece l'altro è Monkey TV, è un lavoro sull'emulazione. Dopo aver fatto questo lavoro qua ho capito, sono andata a ricercare, e noi abbiamo i neuroni a specchio, che sono quelle cose che ci servono a emulare, e quindi è venuto fuori la scimmia, l'emulazione, cioè noi andiamo a fotografare il tutto, e in questo caso invece siamo fotografati da questa scimmia. Quindi c'è...
E vabbè, insomma, questa è la spiegazione dell'artista, dello scultore Emanuele Giannelli. C'è un elemento molto interessante, che è l'allestimento. Tra l'altro, una mostra che si può, soprattutto in cortile, vedere anche di sera, e l'allestimento, la sistemazione delle opere e le luci sono un elemento di grande importanza in questa mostra, e sono curate da Paolo Nava e Luca Rosio dello studio Nava Rosio, giovani designer ma bravi. Voi avete curato l'allestimento, giusto? Le luci più che altro, mi sembra.
Abbiamo curato, diciamo, l'allestimento generale, ma soprattutto la questione dell'illuminazione.
Perché è così importante, come avete pensato?
L'illuminazione è sempre più importante, chiaramente, nel mondo dell'arte. In questo caso noi siamo proprio partiti da illuminazione esterna, e quello che volevamo fare era riuscire a raccontare una storia. Quindi volevamo che le persone che venissero a visitare la mostra, se venivano di giorno, avessero una certa atmosfera, una certa sensazione, mentre la sera cambiasse questa mostra attraverso l'uso della luce. Quindi siamo andati a ridipingere le sculture di Giannelli attraverso la luce.
Ridipingere addirittura?
Sì, diciamo che la cosa bella di illuminare di notte è proprio dare un'altra prospettiva anche alle opere, perché se di giorno appunto la luce solare le illumina, le rende candide e illumina quasi ogni aspetto, la sera l'illuminazione può andare a enfatizzare un particolare, un dettaglio, e quindi è come avere due mostre, una mostra di giorno e una mostra di sera.
Sì, ma è così importante?
È importante perché oggi abbiamo bisogno un po' di vivere delle emozioni, no? E quindi è interessante che in un posto così di passaggio si abbiano diverse emozioni a seconda del momento in cui si viene. L'altra cosa interessante è sempre sull'esterno, è anche questo tappeto centrale che abbiamo voluto mettere privo di opere al centro delle opere di Emanuele, proprio perché l'uomo, quindi la persona che osserva la mostra, possa essere osservatore o diventare opera d'arte osservato, in questo caso dalle opere di Giannelli. L'idea è proprio di poter...
Allora, se andate anche di sera a vedere i film, perché lì c'è il cinema all'aperto organizzato da Anteo, guardatele queste sculture perché sono molto interessanti. Emanuele Giannelli, Il caos e l'uomo, contemporanea tensione, alla Fabbrica del Vapore in via Procaccini. Allora, vi avevo detto nel sommario che c'erano delle mostre da non farsi scappare. Una è sicuramente quella dedicata all'opera meravigliosa di Casorati e curata da Giorgina Bertolini, che è la curatrice del catalogo generale di Casorati, da Fernando Mazzocca, grande storico dell'arte e curatore, e altro grande studioso e curatore, Francesco Poli, tra i maggiori studiosi dell'opera di Casorati. Allora, perché vi dico che è una mostra da non perdere? Perché c'è in ordine cronologico, attraverso 14 sale, sono oltre 100 opere, e si parte proprio dai suoi esordi e si percorre tutta la sua ricerca. Dipinti, su tavola e su tela, sculture, opere grafiche e, interessantissimi, bozzetti per scenografie di opere realizzate per il Teatro alla Scala. Allora, io in mostra ho incontrato uno dei curatori, il bravissimo Francesco Poli.
Se la vedi un po' solitaria, ma già il luogo sul cassettone lì. C'è lì le piantine, che dove, con la scultura che è il ritratto di Elvira, che c'è. Allora c'è la scultura in gesso e il quadro dove la scultura in gesso entra in gioco.
Ma lei si staglia, grandiosa.
È messo un po' in alto.
Silvana Cenni del 22, quest'opera, sì, vero? Sì. È un omaggio a Piero della Francesca?
Assolutamente, anzi è dichiarato, non è che c'è scritto omaggio a Piero della Francesca, però...
ce lo ricorda tu moltissimo.
No, è chiaramente un omaggio a Piero della Francesca e al neoquattrocentismo di Piero della Francesca, addirittura c'è la posizione appunto della Madonna di Piero della Francesca.
E c'è anche quest'aria un po' straniante, no?
Sì, questo è un quadro metafisico, per un certo senso, c'è una dimensione metafisica sospesa. Questa figura è una figura idealizzata, che neoquattrocentesca di cosa, ma allo stesso tempo è molto moderna per certi versi. Ti dico alcune cose che sono un po' diverse rispetto a una classicità quattrocentesca che lui amava, no? Classicità in termini, certo, sbagliato, Rinascimento. Però c'è, per esempio, qua non viene rispettata la sezione aurea. Una delle cose che colpisce della sezione aurea, c'ha i rapporti più, è più stretta e lunga questa opera qua, più stretta e lunga, e per poter giocare su tre piani, sostanzialmente da un punto di vista tematico, che c'è il paesaggio, la figura, e sotto c'è, diciamo, natura morta, sono dei libri di altre cose. La cosa interessante è che c'è un doppio rapporto di tipo compositivo. Da un lato c'è un riferimento strutturale, lo vedi il timpano, la struttura della cupola della chiesetta, che è la chiesa dei Cappuccini di Torino, un po' rifatta. C'è questa esagonalità, ecco, salta fuori di nuovo sull'impianto del tavolo dietro, delle braccia, che fa così, tac, 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 no? E salta fuori, quindi una geometricità, e l'altro verticale così, e in un altro punto c'è un gioco invece anche di spirale, quindi la ierateticità, l'immobilità della figura, che è assolutamente frontale, ieratica perché è frontale, viene mossa attraverso anche questi elementi. Questo è un quadro che Silvio Araceno non ha inventato. Questo è un quadro che può essere, possiamo pensare, un'allegoria della pittura.
Sì, che ci porta fuori dal tempo. Ho voluto partire da questo perché mi sembra molto significativo per parlare della pittura di Casoracci.
Sì, ma questo è il quadro suo più famoso, in assoluto, in assoluto.
Però anche altre donne le vediamo sempre in situazioni simili,
sì,
no?
Sì.
La solitudine, la malinconia, sì. E poi questa atmosfera che, come dicevo, ci porta fuori dal tempo.
Sì, c'è un'atmosfera un po' metafisica rispetto. Metafisica vuol dire in uno spazio-tempo sospeso, altro rispetto. In questo caso c'è anche questo eco anticheggiante, sì. Quattrocentesco. In altri, anche nella modernità, succede che certe figure femminili sono addirittura in una situazione più quotidiana, più contemporanea, diventa invece qualche cosa di strano, di spiazzante, di straniante, è la parola giusta, e quindi e il tema della figura femminile, che sia nuda, che sia vestita, è un tema che lui ha affrontato in maniera molto, molto coinvolgente.
Se non ricordo male, le sorelle, una vestita e una nuda.
Sì,
invece,
sì,
non,
sì, sì, sì.
E allora, Francesco Poli. Datemi retta, non perdetevi la mostra di Casoracci, perché io ne ho viste altre, ma questa è veramente bella, completa, curata bene, e abbiamo sentito uno dei curatori, Francesco Poli. A Palazzo Reale di Milano ancora per una settimana, mentre c'è solo oggi e domani, per non perdersi, Io sono Leonor Fini. Leonor Fini, nata a Buenos Aires nel 1907, scomparsa nel 1996 a Parigi, pittrice, scenografa, costumista, scrittrice, illustratrice e disegnatrice. Il suo legame col teatro, i romanzi surrealisti, la sua passione per il disegno e la fotografia, le frequentazioni e la sua vita fuori dagli schemi. Lei è stata rivoluzionaria anche nel costume. Tracciano un profilo d'artista particolarmente interessante nel campo dell'arte e della letteratura del Novecento. Dicevo, solo oggi e domani, per vedersela a Palazzo Reale di Milano, il curatore Carlos Martin. Allora, sentivo che accennava una mostra del 1980 curata da Lea Vergine.
Sì.
Lea Vergine sicuramente ha dato visibilità ad artiste che erano in ombra.
Esatto.
E Leonor Fini era una di queste.
Mm-hmm. Sì, era una di queste. Infatti
È bello ricordare la figura di Lea Vergine. Per noi curatori storici dell'arte è una figura eccezionale, perché è una delle prime in Italia e fuori dall'Italia altre come Whitney Chadwick e tante altre, anzi poche altre, che hanno fatto uno sforzo per mettere a fuoco le figure delle artiste femminili che erano rimaste dimenticate e che in quel momento erano in vita, e quindi ha cercato di recuperare tutti questi discorsi che erano rimaste un po' ai margini del canone della storia dell'arte.
Il valore di Leonor Fini, perché lei è venuta a contatto con tanti artisti, con tanti stili, vicino al movimento surrealista, però non ne ha fatto parte.
In realtà cioè, ha fatto parte della comunità surrealista, ma lei era una persona che non voleva mai essere classificata,
etichettata,
esatto, per quello il titolo della mostra, Io sono Leonor Fini, no? Se da lì Salvador Dalì diceva il surrealismo sono io, no? Diciamo che lei avrebbe risposto no, io non sono nient'altro che me stessa, no? Per cui è un artista difficile da etichettare, anche perché lei stessa non ha avuto solo un solo stile, una sola maniera o un solo tema. E poi ha vissuto per tanto tempo, è deceduta con quasi 90 anni, per cui ha passato per dei diversi momenti. Il problema con tanti artisti che si sono legati da giovani al surrealismo è che vengono chiamati surrealisti per tutta la vita. Poi non è neanche troppo giusto, perché è un esperimento interessantissimo il surrealismo, anche un modo di vivere, però in realtà questi artisti hanno avuto poi una loro carriera e alla fine
sono passati di lì,
sono andati verso altri interessi, sì.
Poi Leonor Fini ha fatto delle riflessioni creative importanti sull'identità, no?
Sì.
E questa cosa è importante se pensiamo che l'ha fatta anche in quegli anni, cioè,
esatto, sì, vero? È interessante perché per lei il sé, l'io, era molto importante da un punto di vista, diciamo, in primis più banale, se vogliamo, c'è questo aspetto da diva, diciamo, che nella sua vita, nella sua rappresentazione, ma c'è anche un aspetto molto più interessante e molto contemporaneo, ed è come lei fosse molto consapevole di quanto uno si possa costruire la propria immagine e quanto l'identità sia una cosa che si costruisce a poco e che si può anche
mettere in discussione
esattamente. Per quello la sua identità ha a che fare molto con lei, con i suoi autoritratti, come si rappresenta, quello che scrive, quello che dipinge, anche con l'immagine che gli altri danno di lei, perché è una delle artiste più fotografate del Novecento, ma anche con l'identità di genere, l'identità sessuale, eccetera, perché lei è stata una donna controcorrente in questi aspetti, diciamo così, più intimi.
Sì,
più...
ha avuto tante storie.
Non solo ha avuto storie, lei ha creato, non ha creato una famiglia tradizionale, ma ha creato delle comunità insieme a dei gatti, degli uomini, degli amici e delle amiche con cui aveva diversi tipi di rapporto.
Ecco, infatti c'erano anche dei ritratti o degli autoritratti con gatti,
sì.
Con sfinge, con...
Sì,
vero?
Sì, i gatti sono per lei un po' un alter ego, ma anche dei compagni di vita, e le sfinge è un altro alter ego, che lei da quando era bambina a Trieste era ossessionata da una sfinge di Porfido Rossa che si trova al Castello Miramare, e le piaceva andare e mettersi sulla sfinge, come cavalcare la sfinge, e si è identificata con questa figura della sfinge che è molto femminile ma anche minacciosa, e ha una parte umana ma anche una parte animale,
ambigua. Ibrida, insomma.
È questa ibridazione, questa ambiguità delle sfinge che lei ha ammirato sempre, e per cui si è identificata con questa creatura di origine poi sconosciutissima, perché si trova in tante culture la sfinge.
Leonor Fini, che ha incarnato la libertà creativa e intellettuale dell'artista ribelle. Lì in mostra ci sono 100 opere, dipinti, disegni, fotografie, costumi e video, e sono anche esposti, e questa è veramente una chicca, bozzetti e figurini e un costume disegnato da Leonor Fini, che vengono dall'archivio storico del Teatro alla Scala. I suoi temi ricorrenti sono il macabro, il minaccioso, il rapporto con la sessualità, come ci diceva il curatore, la famiglia, la rappresentazione del corpo, l'interesse per gli aspetti rituali e i fenomeni di metamorfosi, come ci spiegava il curatore Carlos Martin.
Corbi, lasso, monte, calo, simi, a, fursti, mala.
Aba, lama, risti, cota, stock, var, instigator, rota. Solti, solti, mi, mi, tato, solti, tato, costa, bravo. Abda, mi, dai, no, ca, caccia, morti, tato, abda, lascia.
È un fotografo che si è sempre occupato di ambiente e ha voluto fare un grande omaggio all'acqua, cercando di dare visibilità ai sogni dell'acqua, visto che, dice, la trattiamo spesso male, allora ha voluto renderle omaggio. E le sue fotografie sono esposte a Cascina Roma, a San Donato Milanese.
Giorgio Bondi è un fotografo, un reporter geografico, così ama definirsi. Ha collaborato con la rivista Atlante della De Agostini, concentrandosi sul Medio Oriente. Ha pubblicato un reportage sul Nord Yemen, documentando la vita in quel paese, una serie di reportage sulla Siria, il Ramadan nella città di Damasco, gli antichi Hammam e reportage sulla diaspora armena nella città di Aleppo. Ha vissuto 3 anni in Algeria, per 5 anni in Egitto, successivamente altri 8 anni tra India e Pakistan. E questo per farvi capire che tipo di passione, di interesse l'ha mosso nel suo lavoro. Questa volta vuole rendere omaggio all'acqua. Nel suo catalogo si legge: l'acqua è uno dei 3 elementi primordiali che insieme ad aria e luce permette la vita. Senza di essa, lo sappiamo tutti, nessuna forma vivente potrebbe esistere. Eppure, per qualche motivo oscuro, questo sacro elemento viene continuamente brutalizzato e abusato. Allora, più avanti, dice, allora cerchiamo di renderle l'onore che si merita e giochiamo con lei, proviamo per un attimo a considerarla un essere vivente. Insomma, queste sono le idee, le intenzioni che stanno dietro questo lavoro di ben 2 anni, che ha portato alla mostra fotografica che è esposta in questo periodo alla Cascina Roma, in Piazza delle Arti a San Donato Milanese, e che si potrà poi visitare fino ai primi di settembre. Water's Dream. Partiamo dal titolo. Sogni dell'acqua. Come nasce questo titolo e come nasce questo progetto soprattutto?
Allora, il progetto, diciamo che come al solito nasce un po' per caso, nel senso che io sono un fotografo fin da quando ero piccolino, quindi sono attento a immagini nascoste e tutto. Passavo vicino a un canale e ho visto questi riflessi magici, diciamo, no? E allora col telefonino ho fatto un paio di scatti per vedere, boh, chissà cosa salta fuori. In realtà ho visto che poi è un risultato direi abbastanza
magico,
esattamente.
Cioè, sono i riflessi dell'acqua, i sogni sono i riflessi, no?
Sì, il problema è che sono stati chiamati sogni perché effettivamente tu ad occhio nudo questi riflessi non li vedi, perché loro variano e mutano in maniera molto, molto rapida, che l'acqua si muove molto rapida. Solo lo scatto della macchina fotografica riesce a congelarli, no? E a rendere visibile quello che è il disegno che l'acqua sta formando insieme alla luce, insieme all'aria.
Allora, è importante chiarire questo punto, perché le fotografie esposte a Cascina Roma sono, almeno io guardandole così, ho avuto la sensazione di foto astratte. Ho detto sì, foto dell'acqua ma ritoccate, insomma, non so se Photoshop o... Invece no?
No, allora, non è stata usata nessuna intelligenza artificiale, nessuno strano processing, niente di tutto. Ovviamente dal file digitale, che è un file RAW, non si passa poi alla normale sequenza di processing con Photoshop, in cui vengono equilibrati i colori, corretta la tonalità della luce, ma niente di invasivo. Una normale sequenza di post processing dopo l'acquisizione del file RAW dalla macchina fotografica.
E poi il risultato sono questi.
Il risultato, esatto, sono questi.
Sembrano quadri astratti.
Esatto,
con dei colori, cioè una cromaticità notevole, varia.
Sì,
e uno non se l'aspetta.
No, infatti è per quello che l'abbiamo chiamata sogni dell'acqua, perché uno se lo aspetta. E sono realmente invisibili. Se tu guardi l'acqua, intravedi che lei cambia colore, ma non riesci a vedere questi colori e queste forme soprattutto, perché sono forme fantastiche.
Giorgio, veniamo all'obiettivo di questo progetto, perché sono una mostra di queste fotografie in queste belle sale di Cascina Roma, ma perché l'acqua?
L'acqua è sicuramente un argomento di primaria importanza adesso, sia con il fatto che l'acqua la stiamo abusando, inquinando in tutti i modi, sia che lei si sta arrabbiando, perché i cambiamenti climatici e tutto creano poi, no, un'acqua aggressiva, mentre prima era un'acqua molto più tranquilla e dolce e docile. Però lei rimane sempre la nostra prima amica, il nostro grande alleato. Senza l'acqua niente esiste, no? Quindi passare questa immagine dell'acqua, questa immagine dolce, sognante dell'acqua, è per aiutare a farcela ancora più amica, considerarla come un essere vivente, nostra compagna. Che non...
Water's Dream di Giorgio Bondi a Cascina Roma di San Donato Milanese, e speriamo di farci amica l'acqua, che altrimenti diventa un incubo se pensiamo alle inondazioni degli ultimi anni. Vabbè, termina qui Girasoli, un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario alle 13:20, e io vi auguro buon weekend e buone mostre se andate a vederle.